Ed è arrivato il mio turno, carissimi amici ascoltatori, quindi un mio saluto, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Questa sera apriremo il libro più letto, vale a dire la Bibbia, nella prima lettera a Timoteo, che noi siamo a studiare appunto quest'oggi. Ci introduce a un nuovo gruppo di epistole scritte da Paolo. Tre di queste vanno insieme, prima e seconda Timoteo e Tito, e vengono chiamate epistole pastorali, perché hanno a che fare con le chiese locali. Vedremo che queste epistole sono diverse, ad esempio dalla lettera agli Efesini, dove si parla della Chiesa come il corpo dei credenti che sono in Cristo e della gloriosa, meravigliosa posizione che la Chiesa ha. La Chiesa, che è invisibile, formata da tutti i credenti che sono nel corpo di Cristo, si manifesta qui, sulla terra, nelle assemblee, nelle chiese locali. Avere un edificio con un pulpito, magari un coro, qualcuno che predica o prega, e un gruppo di persone che dice Amen. Non significa avere una chiesa nel senso in cui il Nuovo Testamento la intende. Ci devono essere dei tratti caratteristici nella chiesa del Signore Gesù Cristo. Queste tre epistole, cioè prima e seconda Timoteo e Tito, sono state scritte a due giovani predicatori che avevano lavorato con Paolo, Timoteo e Tito. Erano frutto del ministero di Paolo, furono cioè condotti a Cristo attraverso la sua predicazione. Paolo aveva tenuto questi uomini con sé come aiuto, li aveva istruiti su ciò che riguardava la Chiesa locale. In tutte e tre le epistole, Paolo tratta due argomenti: il credo della Chiesa e la condotta della Chiesa. Per la Chiesa, al suo interno, una corretta adorazione. Per l'esterno, la manifestazione delle buone opere. Adorazione all'interno e opere all'esterno. È in questo modo che la Chiesa deve manifestarsi. Paolo tratta questi due argomenti in ognuna delle tre epistole. Per esempio, in 1 Timoteo, capitolo 1, c'è la fede della Chiesa, la sua dottrina. Al capitolo 3 parla dei ministri nella Chiesa. Al capitolo 4 descrive l'apostasia che stava arrivando. E i capitoli 5 e 6 trattano dei compiti e delle responsabilità dei ministri, dei conduttori. In 2 Timoteo, Paolo, l'apostolo, parla delle afflizioni della Chiesa al capitolo 1 e dell'attività della Chiesa nel capitolo successivo. Poi, nei capitoli 3 e 4, tratta dell'apostasia e delle afflizioni nella Chiesa, dando numerose esortazioni. Tito ha lo stesso tema. Il capitolo 1 ci parla dell'ordine nella Chiesa, il capitolo 2 riguarda la dottrina nella Chiesa e il capitolo 3 le buone opere della Chiesa. Quindi c'è il credo all'interno della Chiesa e la condotta all'esterno. La Chiesa oggi si manifesta attraverso la realtà locale. Prima si fa un edificio. Ai tempi di Paolo non c'era questo, era una cosa di cui non avevano bisogno. Generalmente si incontravano nelle case, in edifici pubblici. Sappiamo che ad Efeso Paolo utilizzava, forse affittava, la scuola di Tiranno. Le persone venivano da lontano per sentirlo predicare, e questa potrebbe essere la versione di Efeso della chiesa locale. Per essere un'assemblea locale, la chiesa deve avere alcune cose che la caratterizzano. Deve avere un credo. La sua dottrina deve essere accurata. Ci sono due versetti che racchiudono il messaggio di Paolo in questa epistola. 1 Timoteo, capitolo 1, versetto 3. Ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia, di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Vedete, è importante che una chiesa abbia una corretta dottrina. Di nuovo Paolo dice a questo giovane predicatore, Timoteo, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. La Chiesa locale è formata dai credenti che sono membri del corpo di Cristo. Perché possano funzionare, hanno bisogno di una guida. Paolo dirà che i ministri sono essenziali perché la Chiesa abbia un certo ordine. Ci devono essere dei ministri con certi requisiti. La Chiesa dovrebbe funzionare in maniera ordinata, manifestarsi nella comunità con le sue buone opere. E sfortunatamente questo oggi è solo un ideale in molti posti, perché la Chiesa locale non si manifesta sempre come dovrebbe. Dalle tre epistole pastorali vediamo tre tipi di governo della Chiesa che sono stati usati dalle grandi denominazioni. Le Chiese non sono mai state in disaccordo sulla dottrina nei primi tempi, e neppure su come la Chiesa locale debba essere governata per poter funzionare. Da queste tre epistole, scritte da Paolo, riusciamo a trarre tre diverse forme di governo della Chiesa. C'è la forma di governo episcopale, dove c'è un uomo, o forse più di uno, che si trova ad avere potere. C'è la Chiesa che ha come capo un solo uomo, almeno al comando supremo. Quest'uomo viene chiamato in modi differenti. Nella Chiesa cattolica, ad esempio, viene chiamato Papa. In altre chiese, come la Chiesa d'Inghilterra, è chiamato Arcivescovo. Se invece vi sono più capi, sono chiamati Vescovi. Sono tutte chiese controllate da uomini che hanno il potere, che si trovano al di fuori dell'assemblea locale. Un'altra forma di governo della Chiesa è quella conosciuta come presbiteriana o rappresentativa. La Chiesa locale elegge alcuni uomini tra i suoi membri, chiamati anziani e diaconi, per essere ministri, e il governo della Chiesa locale è nelle loro mani. Sfortunatamente, però, poi le chiese erano e sono legate insieme da una organizzazione al di sopra delle chiese locali, e questa organizzazione poteva e può controllare le chiese stesse. Il terzo tipo di governo della Chiesa è all'opposto dalla forma episcopale ed è chiamata forma di governo congregazionale. Le decisioni sono prese dalle persone e il controllo è tenuto da loro. L'intera comunità decide per ogni cosa che riguarda l'andamento della Chiesa locale, tramite votazione o in altro modo. Forse vi chiederete come siano uscite tre diverse forme di governo dalle epistole pastorali. Alcune parole sono state sicuramente interpretate in modo diverso. Proverò a spiegare queste diverse interpretazioni mentre studieremo le epistole. La cosa molto interessante è che nei tempi antichi tutte e tre le forme di governo della Chiesa erano presenti e sembravano funzionare bene, ma oggi non sembra più così. Cosa c'è di sbagliato? Molti risponderebbero: il sistema è sbagliato. Io penso che quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo in questa epistola è che la forma di governo, per quanto importante, non lo è quanto il calibro, il carattere di coloro che sono ministri nella Chiesa. Queste epistole mostrano alcuni requisiti dei ministri, in relazione alla loro sobrietà, alla famiglia, eccetera. Questi sono requisiti essenziali e sono oggetto di dibattito nelle chiese locali. Ma c'è qualcosa di molto più importante di cui non ho sentito discutere molto, e che è il vero requisito base per un ministro. Paolo sta cercando di dirci che gli uomini che vogliono essere conduttori di chiese, pastori, anziani, devono essere spirituali, perché nessun sistema può funzionare se gli uomini che sono in posizione di autorità non sono giusti per quell'incarico. Questo è il problema. È il problema nella politica ed è il problema nelle chiese. Quando eleggiamo un uomo per un incarico, deve essere adatto allo scopo per vocazione e dovrebbe avere abilità di guida. Penso che questi siano ottimi requisiti, ma prima dobbiamo determinare se è un uomo spirituale. Paolo metterà l'enfasi su due aspetti del ministro di chiesa spirituale. Deve essere un uomo di fede e deve essere motivato dall'amore. Se queste due caratteristiche non sono operanti nella sua vita, quel ministro non può funzionare nella chiesa, non importa quali e quante abilità abbia. Tutto questo significa semplicemente che l'autorità che i ministri hanno in realtà non è per niente autorità. Paolo dice che quando sei anziano, vescovo o diacono nella chiesa, hai un compito e potresti cominciare a darti delle arie e diventare autoritario, ma che in realtà non hai nessuna autorità. Che cosa vuol dire questo? Significa che Cristo è il capo della Chiesa e lo Spirito Santo è colui che la guida, la dirige. Il ministro non deve far valere la propria volontà, deve invece scoprire quale sia la volontà di Dio. Questo implica che dovrà essere un uomo di fede e che dovrà essere motivato dall'amore. Questo non vuol dire che deve andare in giro a compiacere tutti quanti. Deve invece portare avanti la volontà di Cristo nella Chiesa. Il suo lavoro è far sì che Cristo sia il capo della Chiesa. Cristo è anche oggi il capo della Chiesa locale. Possiamo vedere questo aspetto nel primo versetto della lettera a Timoteo, dove Paolo lo chiama il Signore Gesù Cristo. Lui è il Signore, e questo significa che Lui è il numero uno. In Luca 6, versetto 46, leggiamo che il Signore Gesù Cristo disse: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?» Molte persone lo chiamano Signore, ancora oggi, nella Chiesa, ma non lo stanno seguendo per niente. Essere un ministro nella Chiesa significa portare avanti la volontà di Dio, i Suoi comandamenti, i Suoi desideri. Lui è il capo della Chiesa locale, è di questo che abbiamo bisogno oggi. Non è così. In prima Timoteo avremo a che fare con la Chiesa locale, con l'enfasi sul fatto che sono il carattere e il calibro delle sue guide a determinare se è veramente una Chiesa del Signore Gesù Cristo. Potremmo suddividere questa epistola in cinque parti e dare a ogni parte i seguenti titoli: la fede nella Chiesa, la preghiera pubblica e il posto della donna nella Chiesa, i ministri nella Chiesa, l'apostasia nella Chiesa e infine compiti dei ministri nella Chiesa. Il tema di questo primo capitolo dell'Epistola di Paolo a Timoteo è la fede nella Chiesa. L'enfasi qui non viene messa da Paolo su un'affermazione dottrinale, ma su un avvertimento verso i falsi insegnamenti nella Chiesa locale. Paolo metterà in evidenza il fatto che il Vangelo della grazia di Dio è centrale nella dottrina e riguarda la persona di Cristo. Per prima cosa, parliamo dell'introduzione alla lettera, che è diversa da ogni altra epistola di Paolo. Forse eri giunto alla conclusione che le introduzioni fossero tutte uguali, ma quelle delle epistole pastorali sono un po' diverse. Leggiamo i primi due versetti di Prima Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio legittimo figlio nella fede, grazia, misericordia, pace, da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Abbiamo letto Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio. Paolo dichiara il suo apostolato a Timoteo, come ha sicuramente già fatto in precedenza. In Efesini 1, al versetto 1, leggiamo Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio. Qual è la differenza tra il comandamento, l'ordine e la volontà di Dio? La volontà di Dio e il comandamento di Dio sono la stessa cosa, eppure non sono proprio dei sinonimi. Tutti i comandamenti che troviamo nella Bibbia rivelano la volontà di Dio. Questo include più dei soli 10 comandamenti. Per esempio, ci viene detto che è nella volontà di Dio che noi preghiamo. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Così scrive sempre Paolo in Prima Tessalonicesi, a capitolo 5, nei versetti 17 e 18. Ci sono, vedete, molte cose che sono nella volontà di Dio e non sono espresse in comandamenti. Non credo che ci sia stata rivelata tutta la volontà di Dio, anche sommando tutti i comandamenti della Bibbia. La volontà di Dio è molto più vasta dei suoi ordini. Ricordiamoci che ci è stato rivelato abbastanza della volontà di Dio da sapere che l'uomo non è salvato perché obbedisce ai comandamenti di Dio. Questo è importante perché ci sono molte persone che pensano che l'osservanza della legge sia essenziale per la nostra salvezza. Nel versetto 8 di questo capitolo Paolo scrive: «Noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo». E come dobbiamo usare allora la legge? Per prima cosa dobbiamo dire che la legge è buona. Paolo lo dice anche ai Romani, capitolo 7, versetto 12. È un fatto che la legge sia buona e che richieda assoluta bontà dall'uomo, nel quale invece non c'è nulla di buono, tanto che un peccatore non può obbedire. Paolo, l'apostolo, dopo aver detto che la legge è buona, sempre nel capitolo 7, versetto 18, dice «Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no». La legge o i comandamenti di Dio sono stati dati per rivelare la volontà di Dio, per mostrare che, perché un peccatore possa essere salvato, è necessario trovare una strada diversa dall'obbedienza ad una legge perfetta. Capire questo è usare bene la legge. La gloria del Vangelo è il fatto che Dio trovò un modo per poter essere giusto, giustificare colui che crede in Gesù. Nel libro degli Atti troviamo che Paolo predicò: «Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose, delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè». Così è scritto in Atti 13, nei versetti 38 e 39. Perché allora non potevano essere giustificati per la legge di Mosè? Perché la legge li condannava. La legge non è stata data per salvarci, ma per rivelarci che Dio è santo e che noi non lo siamo. La strada che Dio ha trovato per salvarci è la strada della croce, la strada del Signore Gesù. «Io sono la via», egli dice, «la verità e la vita». Giovanni 14, versetto 6. La legge non è la via che porta a Dio, Cristo è la via. Quando Paolo scrisse agli Efesini di essere un apostolo per volontà di Dio, diceva la verità, ma quando scrisse al giovane predicatore Timoteo, disse «Io sono un apostolo per comandamento di Dio». Per ordine suo. Lui mi ha reso un apostolo. Non è solo perché sono nella volontà di Dio che oggi sono un apostolo. C'è stato un giorno in cui egli mi ha comandato di divenire un apostolo. Penso che Paolo sarà stato piuttosto riluttante riguardo al fatto di diventare un apostolo, e sono sicuro che avrebbe potuto portare davanti al Signore delle scuse, come aveva fatto ad esempio Mosè. Lui non era stato con Gesù come gli altri discepoli, non lo aveva conosciuto mentre era su questa terra. Lo aveva conosciuto solo come il Cristo glorificato. Disse di non essere degno di essere un apostolo, ma il Signore gli disse «Io ti ordino». E per questa ragione Paolo poteva entrare in una sinagoga e affrontare la folla ad Atene o un gruppo di peccatori corrotti a Corinto per predicare il Vangelo. Era un soldato che prendeva ordini, un apostolo per ordine, non per mandato, ma per comandamento. Nessuno impose le mani a Paolo per renderlo un apostolo. Il Signore Gesù in persona gli diede questa autorità. Era una persona piuttosto riservata, un uomo con il cuore spezzato, eppure si fece avanti e fece alcune delle più forti affermazioni che ci giunsero da parte di Dio. Perché poté farlo? Era un soldato che riceveva ordini da Dio. Un uomo che voglia parlare da parte di Dio oggi dovrebbe farlo con autorità, oppure tacere. Paolo era un apostolo che parlava con l'autorità di Dio. Dio nostro Salvatore. E Dio, chiediti, è il tuo Salvatore? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. È scritto così nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3. Versetto 16. Dio ha provveduto al sacrificio e il Signore Gesù è colui che venne su questa terra per portarlo a compimento. E il Signore Gesù Cristo, nostra speranza. Dire che Cristo è la nostra speranza può sembrare strano, visto che non si trova spesso nelle Scritture. L'unica volta che lo troviamo è in Colossesi 1 al versetto 27. Cristo in voi, la speranza della gloria. Il Signore Gesù morì per salvarti. Vive per mantenerti in questa salvezza. Un giorno ritornerà per portarti con Lui e godere di questa salvezza. Guardando indietro, possiamo dire che Lui è l'oggetto della nostra fede. Se ci guardiamo attorno, possiamo dire che è amore, ma quando guardiamo avanti, possiamo dire che è la nostra speranza. Ma è la nostra speranza lungo tutta la nostra vita. E quella speranza è ancorata alla persona del Signore Gesù Cristo. E voglio fermarmi qua per quanto riguarda questa introduzione a questa bellissima epistola che Paolo scrisse a Timoteo. Domani, se ci seguirete, ne sapremo ancora di più. Allora, io vi rinnovo l'appuntamento a domani. Ciao.